Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
I mondiali scandiscono i tempi della nostra vita, diceva il più bravo di tutti. Hanno rappresentato la passione per il calcio nelle prime edizioni, tra gli anni 30 e gli anni 50, e pian piano, con i decenni, sono cresciuti insieme alla società mondiale, seguendone pregi e difetti. Mai come quest'anno il binomio tra mondiali e società si è fatto stretto e attiguo. In un momento in cui l'umanità sta provando a uscire dalla più grande pandemia da più di un secolo, mentre la guerra torna a bussare alle porte dell'Europa dopo l'invasione russa all'Ucraina, mentre il mondo continua a scaldarsi sempre di più, facendo del problema climatico un'emergenza assoluta, in grado di avere impatto sulla vita di milioni di piante, specie animali, esseri umani, mentre tutto questo succede, i mondiali di calcio vengono ospitati da un paese minuscolo, senza alcuna tradizione calcistica, giocato in inverno, e con la quasi certezza che alla base di questa assegnazione ci sia stato un grosso giro di corruzione che non riguarda soltanto la FIFA ma anche gli stati nazionali. Insomma, mentre il mondo sta provando a trovare la strada verso cui andare, anche il mondiale assume un aspetto diverso, forse più tetro e forse per questo semplicemente al passo coi tempi. Raccontare i mondiali vuol dire raccontare la società umana, perché è l'evento più seguito al mondo e, come diceva Borges, ogni volta che un bambino prende a calcio una lattina per strada riparte la grande favola del calcio. Bisogna vedere poi chi la raccoglie, quella lattina. Benvenuti al quarto e ultimo episodio dello speciale di Line dedicato ai mondiali. Si chiama Line Mondiali, il racconto del Qatar attraverso i suoi stadi, e vi narra il mondiale e le sue ombre partendo dagli stadi, le cattedrali laiche in cui verrà scritta la storia del torneo. Dopo aver parlato dei diritti sociali negati e dello sfruttamento di milioni di lavoratori migranti, e dopo aver compreso quanto in realtà il Qatar sia tutto tranne che un mondiale a impatto zero ed ecologico, nonostante i progetti architettonici siano comunque interessanti e degni di essere studiati, come abbiamo visto nella terza puntata, ora mettiamo tutto insieme e unendo i puntini esce la parola sport washing. Cos'è? Di cosa si tratta? Ve lo spiego io. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Questo podcast è per chi vuole sentire parlare di sport senza bandiere, preconcetti, semplicismi e titoli grossolani, vivendo lo sport per quello che è, parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Line. Ascoltando e seguendo le vicende del mondiale in Qatar, a me, non so a voi, a volte è sorta spontanea una domanda: ma chi glielo ha fatto fare al Qatar di imbarcamenarsi nell'organizzazione dei mondiali spendendo miliardi e prendendosi antipatie e critiche da tutto il mondo? È una domanda lecita, seppur parecchio ingenua. Già, perché la risposta di tutto questo si chiama sport washing, ovvero la pratica di usare lo sport e le manifestazioni sportive come un mezzo per diffondere una visione diversa, più positiva di un paese. Attraverso lo sport si possono creare nuovi rapporti di potere, nuove alleanze e nuovi interessi. Ecco perché il Qatar ha fatto quello che ha fatto. È l'analogo applicato allo sport del greenwashing che molte multinazionali fanno da diversi anni. In questo caso però per fini politici e di potere vengono usati eventi che coinvolgono milioni di persone. Un bacino enorme e quindi una grandissima cassa di risonanza. Parlare di sport washing vuol dire capire un po' meglio come va il mondo. Per questo ho contattato il giornalista e scrittore Federico Giustini, che insieme al suo collega Giorgio Coluccia hanno scritto Calcio di Stato, il mondiale in Qatar e non solo, come lo sport washing sta ridisegnando la mappa del pallone, edito da Ultra Edizioni. Siamo partiti da questa definizione di sport washing per capire prima di tutto di cosa si tratta e se sia giusto vederla in questo modo. Ascoltate.
Ci sono appunto gli eventi sportivi che tu hai citato, il più importante che esiste, che è quello dei mondiali di calcio, ma esistono ci sono appunto i Gran Premi di Formula 1, ci sono ad esempio, per dirtene uno un po' più particolare, gli incontri di wrestling in Arabia Saudita. Quindi sì, ci sono gli eventi sportivi, le rassegne, e ne vedremo sempre di più da quelle parti, ma poi ci sono anche gli investimenti che vengono fatti in Europa. Abbiamo il Paris Saint-Germain di proprietà qatariota, del fondo sovrano qatariota sostanzialmente, del Qatar Sports Investment, che altro non è che il braccio operativo legato all'industria sportiva. Abbiamo di recente anche il Newcastle, che è diventato di proprietà del fondo sovrano del Public Investment Fund dell'Arabia Saudita. Abbiamo il Manchester City, sempre in Premier League, appunto, di proprietà della famiglia reale di Abu Dhabi, e questo consente appunto a questi governi di far sì che si associ l'immagine vincente del Newcastle, ancora non è vincente, ma probabilmente lo diventerà, dei grandi campioni. Il Paris Saint-Germain può schierare insieme Messi, Neymar, Mbappé, Donnarumma, chi più ne ha più ne metta, però con uno sponsor qatariota e con un presidente plenipotenziario qatariota, che è Nasser Al-Khelaifi. E quindi ti direi principalmente con queste due modalità. Poi diciamo che il Qatar, per stare un po' più al Qatar, ha provato anche attraverso la costruzione, un po' il laboratorio, non tanto di una nazionale quanto di un movimento sportivo, attraverso la Spire Academy. Però certo, se andiamo a guardare la fase a gironi di questo mondiale, l'operazione in quel caso non è affatto riuscita.
Quindi, insomma, uno Stato che prova a iniziare una campagna di sport washing, di base cerca di associare il proprio nome a eventi sportivi di successo, che quindi portano interesse, portano gioia, portano divertimento, e quindi in qualche modo evitare che se ne parli soltanto in un'ottica negativa?
Sì, anche se è un'arma a doppio taglio, perché poi faremo i conti più avanti con ciò che è stato Qatar 2022, che comunque l'attenzione mediatica si è spostata su questo paese e su tutta una serie di fatti che magari erano meno a conoscenza delle persone comuni. Però sta di fatto che lo spettacolo a cui abbiamo assistito fino a pochi minuti fa, con Croazia-Brasile o in generale con tutte le partite, sono sicuramente una buona immagine da mostrare al mondo. E appunto in Qatar arrivano persone di tutto il mondo, arrivano leader politici, arrivano ex giocatori, ci sono ambasciatori globali come Beckham, come Xavi, giocatori con una carriera importante e con una visibilità non da poco. Poi c'è anche il local ambassador che rilascia quelle dichiarazioni sugli omosessuali che diventano un danno. Quindi da questo punto di vista può diventare un'arma a doppio taglio. Detto questo, sarà interessante capire anche dopo questo mondiale, se rimaniamo al Qatar, quale sarà la strategia e in che modo vorranno continuare questo percorso, per cui lo sport è uno strumento di soft power come può essere qualsiasi altra cosa. Ecco, c'è da capire, perché comunque il Qatar pare ambisca a ospitare i giochi olimpici del 2036, e quello sarebbe un bel colpo, ecco, per la visibilità.
Tu, Federico, e il tuo collega Giorgio Colucci, con cui avete scritto Calcio di Stato, parlate dello sport washing come di un fenomeno di soft power. In che senso?
Beh, diciamo che invece che con le solite, diciamo, armi, è uno strumento diplomatico per poter creare relazioni, per poter creare persuasione e proiettare anche allo stesso tempo un'immagine di potenza, ecco. Se rimaniamo al caso del Qatar, più che sport washing probabilmente dobbiamo guardare a un tentativo di mostrarsi forti, mostrarsi in grado di portare a casa risultati, rassegne. Per cui sì, ti direi che lo sport diventa appunto uno strumento di natura politica per mettere su relazioni e per mostrarsi più potenti e in grado di recitare un ruolo importante sullo scenario internazionale.
Quando parliamo di sport washing, parliamo di un concetto, un'analisi, un termine coniato di recente. Però in realtà l'idea di usare lo sport per diffondere e in qualche modo, se vogliamo, distrarre la popolazione non è un'idea certamente recente. Vengono in mente le Olimpiadi di Hitler del 36, se vogliamo anche i Mondiali di Argentina 78. Questi sono esempi di sport washing o in realtà è un qualcosa troppo moderno per poterlo applicare anche a altri contesti storici, quindi anche politici e quindi anche sociali?
Sì, io credo possano essere considerati degli esempi di sport washing. Ecco, Berlino 36 fu un'occasione per Hitler per cercare di mettere in mostra la Germania in una certa maniera. Argentina 78 fu un qualcosa che la FIFA consentì, malgrado sapessero i vertici della FIFA cosa stava accadendo in Argentina con il regime militare. Se guardiamo a Qatar 2022, abbiamo un'opinione pubblica sulla carta più informata relativamente a quello che era accaduto. All'epoca, magari rimanendo con il parallelismo con Argentina 78, gli stessi atleti, gli stessi calciatori che andavano a giocare lì, non avevano grande consapevolezza dei fatti. Quindi in quel caso, più che sport washing, era proprio un tentativo di mostrarsi come un paese ordinato e proiettare un'immagine di, come una buona organizzazione e allo stesso tempo un'immagine vincente, perché poi l'Argentina quel mondiale era riuscito a vincere. In questo caso avevamo un'opinione pubblica abbastanza informata e noi siamo partiti, almeno sulla carta, siamo partiti con il nostro libro nel tentativo di riavvolgere il nastro e provare a capire cosa si poteva fare in questi anni per cercare di prendere delle contromisure relativamente a un mondiale che è stato assegnato in un modo molto controverso. Senza dubbio la risposta che ci siamo dati era il tentativo di quantomeno di far partire un dibattito pubblico. Ecco. In Italia probabilmente complice anche la mancata qualificazione della nostra nazionale, questo diciamo che non è successo. In altri paesi, soprattutto nel nord Europa, le federazioni hanno portato avanti una serie di dibattiti. Ecco.
Esistono diversi livelli di sport washing, nel senso alla fine ogni paese che organizza un evento sportivo cerca in qualche modo di farlo al massimo e quindi diffondere una buona immagine di se stesso. Esiste quindi insomma una gradazione di sport washing, o in realtà quando parliamo appunto di sport washing lo dobbiamo concepire soltanto con un'eccezione negativa, nel senso paesi con diverse mancanze che cercano un po' di fare finta che non sia così?
Ma se pensiamo a quest'ultimo mondiale, la cifra che è trapelata è 220 miliardi di dollari il costo complessivo dell'organizzazione di questo mondiale, quindi già questo ci dice quanto ci tenesse il Qatar. Che possano esistere dei lati positivi, dei rovesci della medaglia quando si va a portare il calcio in alcuni posti, penso al Qatar, esistono sì degli aspetti positivi, perché magari con il tempo qualche cambiamento, ad esempio pensiamo al sistema della kafala, che appunto è il sistema che prevede che il lavoratore migrante in Qatar sostanzialmente dipende dal datore di lavoro, e quindi il datore di lavoro può gestire il suo passaporto, non gli può consentire di non cambiare lavoro e tutta una serie di limitazioni. Ecco, questo sistema con il tempo c'è stato ovviamente un sacrificio in termini di vite umane notevole, si parla di 6.500, almeno 6.500 lavoratori migranti morti per la costruzione degli stadi e tutto ciò che riguarda l'organizzazione di Qatar 2022. Questo sistema, ti dicevo, è stato sostanzialmente smantellato. Ecco, poi sull'implementazione è bene che si vigili e si possa arrivare a capire questo. Penso anche all'Arabia Saudita, al fatto che esista una nazionale femminile, che a poco le donne partecipano maggiormente, ci limitiamo allo sport, alla vita sportiva, negli stadi, quindi sicuramente c'è un lato positivo in tutto questo, ecco. Relativamente a Qatar 2022 c'è sicuramente da partire da un'assegnazione che è stata, la definiamo controversa, nel libro proviamo a spiegare cos'è accaduto, e poi c'è stata probabilmente anche una FIFA che non ha vigilato abbastanza sul rispetto dei diritti dei lavoratori. Ecco.
Mi sembra che il confine dello sport washing sia molto labile, perché se da una parte c'è, come dicevamo, la volontà un po' di nascondere alcune pecche problematiche del paese un po' sotto il tappeto, dall'altro lato comunque ci sono dei benefici in termini di investimenti all'interno dello sport che possono fare bene alla popolazione del paese stesso. Tu facevi l'esempio dell'Arabia Saudita, se vogliamo anche il Qatar, cioè il tentativo di costruire un movimento. È così o in realtà è sempre tutto di facciata e poi nel concreto non è che cambia così tanto?
C'è da fare delle distinzioni, secondo me. Quando parliamo del Qatar parliamo della volontà di mostrare all'esterno un certo tipo di immagine, perché internamente parliamo di una società composta da circa 200.000 abitanti qatarioti autoctoni, che sono le persone con il PIL pro capite, parliamo del paese con il PIL pro capite più alto al mondo. Diverso per esempio è in Arabia Saudita, dove c'è una società molto giovane e il governo fa dello sport uno strumento per affascinarli, cioè molto connessa all'intrattenimento, alla volontà appunto di avvicinare i giovani. Quindi c'è già questa differenza da fare. Se guardiamo sempre all'Arabia Saudita, viene l'esempio appunto dell'aver acquistato il Newcastle. Noi ne abbiamo parlato con Robert Mogilniki, che è un ricercatore dell'Arab Gulf State Institute di Washington, e lui stesso si chiedeva quanto investire, quanto un fondo sovrano che investe in una squadra di calcio poi possa pensare che questo investimento possa avere un ritorno economico. È difficile pensare che esista un ritorno economico. Sono soldi che vengono investiti in operazioni di branding, sostanzialmente. Il ritorno economico è difficilmente quantificabile, ma è difficile che ci sia, ecco, legato a certe operazioni. Penso appunto anche allo stesso Paris Saint-Germain di proprietà qatariota. Sono appunto club stato, come vengono chiamati da molti detrattori, su tutti Florentino Perez. E quindi, come vi dicevo, la convenienza è difficile da misurare, ecco, però indubbiamente porta dei vantaggi di natura differente.
Ecco, quindi provando un po' a tirare le somme, se dal punto di vista economico non è chiaro quanto poi effettivamente ci si guadagni, se comunque quando tanti investimenti arrivano nello sport da paesi particolari come quelli del Golfo, insomma, perché allora lo fanno? Perché semplicemente non si limitano a godere dei loro soldi, li investono in altro modo? Perché in qualche modo, diciamola così, si vanno a complicare la vita nello sport, e quindi mettendosi, insomma, sotto gli occhi di tutti?
Ricerca di legittimazione internazionale, poter diventare degli interlocutori importanti, ad esempio penso al Qatar con il gas naturale, insomma, sappiamo tutti cosa sta accadendo con la guerra tra Russia e Ucraina, quindi il Qatar ad esempio può guadagnare posizioni per quanto riguarda la vendita appunto del gas. Questo è uno dei tanti esempi, ma la stessa Arabia Saudita, ti cito sempre Qatar e Arabia Saudita perché sono, diciamo, i principali attori in gioco in questo momento, se ci limitiamo appunto a questo discorso fra sport, calcio e politica. La stessa Arabia Saudita ha voluto piantare la sua bandierina in Premier League, e lo ha fatto attraverso appunto il fondo sovrano, che è una cosa per cui, cioè, una cosa assolutamente difficile da concepire, e la stessa Premier League glielo ha consentito dicendo che sostanzialmente ci sono sufficienti garanzie per dimostrare che il governo dell'Arabia Saudita non controlli il Newcastle, quando in realtà il presidente appunto del Public Investment Fund è Mohammed bin Salman. Quindi indubbiamente c'è la ricerca di un consenso e di una legittimità operativa internazionale, anche in seguito a tutta una serie di episodi. Te ne cito uno, ed è quello dell'omicidio brutale di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita che comunque è morto in questo consolato a Istanbul in maniera, insomma, piuttosto brutale, con delle responsabilità che si possono attribuire ai servizi segreti dell'Arabia Saudita, insomma. E gli aerei con cui queste persone si sono spostate dall'Arabia Saudita alla Turchia sono aerei che fanno riferimento appunto al fondo sovrano saudita, insomma, lo stesso proprietario di una squadra di calcio in Premier League, nel campionato più importante del mondo.
Per concludere, Federico, per chi sta dalla nostra parte e quindi vede applicare politiche di sport washing, cosa si può fare? Esistono degli antidoti? Esiste la possibilità di in qualche modo riconoscere lo sport washing come tale e intervenire, o semplicemente, come dire, fa parte un po' di come va il mondo e quindi c'è un po' poco da fare?
Intervenire non lo so, diciamo, si può fare attenzione, cercare di capire, di conoscere più approfonditamente le dinamiche appunto e ciò che poi determinano all'atto pratico. Io penso al mondo del calcio, penso alle istituzioni calcistiche europee, all'ascesa di Nasser Al-Khelaifi, insomma, e capire che il suo no, per esempio, alla Superlega e la sua vicinanza al presidente dell'UEFA Seferin, e dunque anche la sua nomina a presidente dell'Associazione dei Club Europei, ha a che fare appunto anche con la geopolitica del pallone. Ecco, quindi l'unica cosa che si può fare è cercare di seguire e di cogliere i nessi fra le varie esperienze, non dimenticando analogie e differenze fra ogni paese, insomma.
Essere forse semplicemente un filo più consapevoli di quello che succede.
Sì, perché no?
E con questa riflessione chiudiamo questo speciale di 4 puntate chiamato Linee Mondiali, il Qatar raccontato attraverso i suoi stadi. Ho provato a portarvi in Qatar partendo dagli elementi più visibili e protagonisti di questa Coppa del Mondo, gli stadi. Abbiamo compreso che per costruirli sono morte 6.500 persone come minimo, parte di un sistema tiranno che sfrutta lavoratori disperati. Abbiamo capito che anche se ci hanno raccontato che tutto fosse nel rispetto dell'ambiente, non è così in realtà e che è un mondiale molto poco ecologico. Abbiamo anche capito che in realtà alla base degli stadi ci sono progetti architettonici di tutto valore e da cui prendere ispirazione. E infine abbiamo visto che tutto questo, insieme di soldi, potere e influenze, ha un nome preciso: sport washing. Potete recuperare le altre 3 puntate sulla vostra piattaforma di streaming di riferimento cercando Linee Mondiali. Spero umilmente di aver fatto comprendere qualcosa in più sui mondiali più unici e controversi della storia. Avete ascoltato Linee, dentro lo sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio. Potete seguirlo su tutte le piattaforme streaming. Per commentare la puntata o scrivere dei suggerimenti e consigli potete seguire la pagina Instagram Linee Podcast o scrivere all'indirizzo mail lineepodcast@gmail.com. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.